Dovremmo avere al telefono Angelo Ferrari.
Sì, buongiorno.
Eccolo qua. Con lui volevamo parlare di tutto quello che è successo tutto è difficile, di certi aspetti di quanto è successo nel continente vero, come dice la rivista Africa, in questa estate, dove si sono espansi un pochino tanto gli interessi extraafricani all'interno del territorio africano. Intanto sono avvenuti dei fatti, forse potremmo partire da lì, in particolare nel Mali, che è nel paese del Sahel, tagliato con l'accetta dagli occidentali, e un po' da sempre sotto l'egida francese. Poi da qualche anno, dal 2013, ci sono conflitti, soprattutto nel nord, è stata messa in discussione la preminenza degli interessi francesi, c'è una forte intrusione del jihadismo appunto nel nord, e c'è stato un colpo di Stato che adesso pare che abbia cambiato totalmente il suo modo di agire o di pensare. Comunque lascerei ad Angelo di raccontare con precisione che cosa è avvenuto in quel paese in quest'estate.
Sì, in Mali è successo che c'è un colpo di Stato e una giunta militare ha preso il potere dopo una serie di proteste molto, molto, molto forti, molto pesanti. Dalla popolazione c'è stato segreto un movimento molto trasversale attraverso la popolazione, che ha poi portato a questo colpo di Stato. È chiaro che questa cosa ha creato un clima abbastanza ostile intorno al Mali, nel senso che hanno gli stati dell'Africa occidentale hanno posto un embargo, hanno chiuso i confini con questo paese, insomma una situazione molto molto critica. E soprattutto c'era anche un aspetto che in molti non hanno considerato, cioè che molte di queste proteste derivavano anche da una voglia di cacciare tra virgolette lo straniero, in particolare la Francia, che è sempre stata una potenza presente anche ex coloniale in quell'area, in particolare in Mali, ma in tutto il Sahel. E il colpo di scena, se così possiamo dire, è avvenuto proprio l'altro giorno, quando la giunta militare che guida il paese, dopo aver nominato un presidente ad interim, un ex ministro della difesa, quindi anch'esso un militare, nella ricorrenza dei 60 anni dell'indipendenza, ha detto alla popolazione di accettare di buon grado le forze straniere, in particolare la forza straniera Barkhane dei francesi. Teniamo conto che loro hanno circa 5.000 uomini presenti nell'area del Sahel, tra Mali e tutto il Sahel, la forza dell'ONU di interposizione e pacificazione e la forza dell'Unione Europea. Quindi questo è un colpo di scena interessante, forse dettato anche da interessi interni per non perdere il controllo del territorio, perché quello che si è visto in questi ultimi mesi e anni è che le forze militari di questi paesi, parlo di Mali, Burkina Faso, Niger, eccetera, non hanno avuto il controllo del territorio e il jihadismo si è espanso in maniera molto significativa.
Ecco, questo secondo te, adesso ti chiedo di fare fantapolitica, però per quale motivo, visto che all'origine, nei primi giorni del golpe, si sono visti in piazza, si sono viste bandiere inneggianti alla Turchia, alla Russia, a Wagner, si era anche pensato che ci fosse dietro Putin e i suoi militari, i suoi mercenari, e le prime cose che sono state dette dalla giunta sono adesso cacceremo Barkhane, e adesso dicono esattamente il contrario. Che cosa può darsi che possa aver spinto in questa direzione? Qual è stata la minaccia da parte degli occidentali che può aver aiutato?
Non so quale sia stata la minaccia in particolare, perché quelle cose probabilmente avvengono nei segreti palazzi, ma sicuramente la presenza francese, la quantità di uomini è molto rilevante, così come quella dell'Unione Europea e dell'ONU, stiamo parlando di migliaia e migliaia di uomini, e decidere una giunta di rendere il loro territorio, il Mali, off limits a queste forze sarebbe stato impossibile. D'altro canto Turchia e Russia, come nella loro prassi in questi ultimi anni, diciamo così, nella loro politica estera nei confronti dell'Africa, hanno tentato di incunearsi in un sistema in crisi e quindi di trovare degli appoggi e di trovare degli sbocchi per, diciamola così in maniera semplificata e un po' rozza, mettere la bandierina su quel territorio, perché conosciamo l'attivismo turco e l'attivismo russo all'interno di questi paesi. Certo, c'erano anche molti maliani che pensavano che una presenza russa, un arrivo russo avrebbe potuto aiutare e sistemare le cose.
Liberali però, dai francesi.
Liberali dei francesi, che mi sembra tra l'altro una cosa abbastanza, non dico improbabile, ma come dire, non fattibile, almeno a breve, ecco, diciamo così. E poi c'è un problema forte: tutte le cancellerie occidentali e dei paesi dell'Africa orientale hanno messo molta pressione sul paese, e il rischio in una condizione di paese come quello che c'è adesso, in una condizione geopolitica e strategica del Mali, di isolare il Mali dalla comunità internazionale e dalla comunità dei paesi dell'Africa occidentale, come già avviene, perché l'organizzazione dei paesi dell'Africa occidentale, come dicevo, ha poi imposto l'embargo, ma soprattutto ha chiesto una rapida transizione verso nuove elezioni libere, democratiche e civili, diciamo così, e il ritorno al potere dei civili, cosa che la giunta militare non accoglie come opzione per ora. Parla infatti di una transizione di 18 mesi, 2 anni, adducendo tra l'altro il fatto che il presidente di transizione messo messo dalla giunta militare è un civile. È un po' strana come cosa, perché un ex è un militare in pensione,
sì, quasi civile,
esatto.
Turchi e russi in quali altri ambiti si sono mossi in questo scorcio di periodo?
I turchi sappiamo che hanno, oltre alla Libia, questo l'abbiamo visto, il Mediterraneo orientale, voglio dire, dove sono presentissimi con uno scontro anche, diciamo, diplomatico con la Russia, sono molto presenti e molto forti i turchi nel Corno d'Africa, tant'è che l'ambasciata più grande d'Africa è proprio a Mogadiscio, la capitale della Somalia, e poi si sono mossi un po' a raggiera su tutti i paesi dell'Africa. Basti pensare che in pochi anni le ambasciate turche in Africa sono passate, ma stiamo parlando di neanche una decina d'anni, da 12 a 42, con un'attività diplomatica molto molto forte, molto importante, con visite costanti non solo di Erdogan, ma soprattutto dei ministri degli esteri, del ministro degli esteri turco. Insomma, c'è un interesse forte. Come dire, il sultano di Ankara vuole ripetere la storia e la gloria dell'impero ottomano.
Sì, è anche energivoro, e quindi vuole acquisire il petrolio in Libia.
Certo.
Mi pare che abbia anche acquisito delle infrastrutture, cioè che siano state affidate ai turchi aeroporti e porti.
Sono state affidate aeroporti e porti in Libia, ma basti pensare, è stato affidato per 99 anni il porto di Misurata, per 99 come base per le navi militari turche in quell'area del Mediterraneo, e la base italiana, cioè l'ospedale militare italiano che giustificava la presenza militare italiana in Libia, è stato spostato, cioè come dire, da qua ve ne dovete andare, insomma, questa è la sostanza della cosa, ecco, detto in breve, ma poi dopo a volte la politica internazionale è più semplice di quanto si pensa.
Sì, ma anche per spostarsi anche nel Corno d'Africa, anche in Somalia ci sono delle infrastrutture a Mogadiscio, tipo un compound militare o anche l'aeroporto, anche in questo caso l'aeroporto, che era il vecchio aeroporto del coloniale italiano,
è nelle mani di Turchi. Sì, questo è una cosa importante, e quindi è un espansionismo molto molto incisivo. Teniamo conto che anche la Cina sta cambiando un po' la sua politica in Africa, visto questo darsi da fare di russi, turchi, eccetera, ha anch'essa spinto un po' sull'acceleratore. La Cina, lo sappiamo, è la prima potenza economica presente in Africa, con relazioni e rapporti economici miliardari. Ma ha spinto l'acceleratore anche sulla presenza militare, e quindi ci sono delle ipotesi di Pechino di aprire delle basi militari in quattro paesi africani, compreso il Kenya, dopo la base di Djibouti, che per ora rimane la prima e l'unica base cinese fuori dai confini cinesi. Però anche questa accelerazione di Pechino nel voler mettere in maniera, diciamo, più chiara, oltre alla sua partecipazione anche in Mali per esempio alle forze dell'ONU di peacekeeping, questa è molto significativa, cioè definisce ancora una volta come l'Africa dopo il periodo coloniale, dopo le conquiste coloniali, dopo il periodo coloniale, ancora oggi è strategica per disegnare le geopolitiche dell'intero mondo, a discapito tuttavia, come è capitato allora, sta capitando oggi, della stessa Africa, cioè quello che interessa sono, come dire, le materie prime, cioè tornare a rifornirsi di materie prime per sviluppare le economie interne di queste potenze, di Cina, Turchia, Russia e quant'altro. E quindi ognuno gioca la sua partita, la Russia la gioca dal punto di vista militare, perché non ha molto da offrire dal punto di vista economico, ma dal punto di vista delle armi e degli armamenti, dell'addestramento, questo sì, questo è interessante. E lo fa tra l'altro attraverso dei, diciamo così, mercenari egiziani. Sì, di Wagner, cioè come dire, non siamo noi che mettiamo gli scarponi lì, sono loro, e quindi se le cose dovessero andare male, noi non ci siamo stati di fronte all'ONU, noi non ci siamo stati, erano dei mercenari richiesti dai paesi, quindi insomma sono quegli escamotage, tuttavia la Russia è presente, non è che possiamo dirlo, insomma.
Ecco, da questo mi viene in mente una cosa, cioè i russi si presentano appunto in questo modo con la forza militare, il loro apparato che viene venduto, messo oppure anche viene utilizzato sul territorio. I cinesi invece sembrano più attenti a acquisire le infrastrutture, ad esempio appunto a Djibouti, sì, hanno un posto dove c'è il loro compound militare, forse l'unico, uno dei pochi, però soprattutto hanno fatto il porto, un porto nuovo, dove arriva la ferrovia che va verso l'interno, e quindi è un po' sempre guardare la via della seta.
È l'operazione la via della nuova via della seta, che consente ai cinesi di avere il controllo su quelle parti di mare che portano verso il canale di Suez e all'interno nei paesi del Corno e più a nord, proprio sono posizionamenti strategici, ma anche la base che probabilmente vogliono costruire, base militare che possono costruire in Kenya, anch'essa è legata un po' alla via della seta, perché si rendono conto anche loro che per avere un controllo sulle infrastrutture questo deve avvenire anche attraverso un controllo militare, quindi l'interesse cinese in Kenya, per esempio, sul porto di Mombasa che hanno costruito loro, che c'è una presenza fortissima a Mombasa in Kenya dei cinesi, è significativo, quindi c'è proprio, comincia a esserci un cambio di strategia di difesa delle proprie virgolette strutture che hanno regalato agli africani, hanno regalato, un eufemismo ovviamente, perché poi se non ripaghi il debito si prendono le strutture, questo. Esattamente, quindi del tutto evidente.
E lì probabilmente perché c'è una forte concentrazione tra pirati e luoghi controllati dal Jihad di Al-Shabaab, che richiede la presenza anche di militari che difendano le infrastrutture.
Sì, anche, però comincia, questo è evidente perché e già accade in molte parti del Sudan del Sud e del Sud Sudan, cioè quella parte di territorio ricca di petrolio dove la presenza cinese è fortissima, anche la presenza militare, perché è in paesi come Sud Sudan e Sudan molto instabili, in Sud Sudan c'è la guerra civile, quindi c'è una necessità direi pratica, per usare una parola da realpolitik, ma è chiaro che il tema è quello di sviluppare la via della seta, di svilupparla al sicuro e di avere il controllo dei tratti di mare che appunto portano verso il canale di Suez. Questo è un aspetto importante.
Questo mi fa venire in mente
anche
che
la Turchia. Che gli Emirati, da questo, dagli Emirati Arabi
che si sono presi Socotra
sì, e poi hanno preso una base militare, hanno costruito una base militare in Somalia, cioè, comunque, e noi abbiamo parlato solo di Russia, Cina, Turchia e Francia, ma ci sono tutti i paesi del Golfo che tra l'altro i petrodollari contano molto in quell'area lì, hanno soldi da investire e lo fanno a doppia azione, cioè attraverso i soldi e la penetrazione, diciamo così, anche religiosa, perché ci sono alcune aree dove l'Arabia Saudita sta investendo, penso al nord del Kenya, verso il confine con la Somalia, la presenza dell'Arabia Saudita è molto molto forte ed è una presenza legata alla costruzione di moschee, di scuole coraniche, e quindi c'è tutto, e così lo stesso Erdogan utilizza l'arma, diciamo così, della religione come strumento di penetrazione in molti paesi, anche dell'Africa occidentale ha finanziato numerose moschee in svariati paesi, quindi insomma si usano tutte le armi possibili, insomma, per essere presenti e avere un comando della situazione, quindi questo è un altro aspetto che occorre tenere in considerazione per parlare di quell'area.
Ecco, ci sono altre zone che sono interessate, che ti vengono in mente, che sono interessate da questo neocolonialismo sul territorio africano, di cui non abbiamo ancora preso in considerazione?
Ma allora, il neocolonialismo cinese lo conosciamo, è un po' sparso in tutti i paesi, no? Perché ha relazioni economiche molto molto forti con molta parte, per esempio, dell'Africa centrale. Basti pensare in Angola tantissimo, voglio dire, diciamo che sono i numeri uno, tutto ciò che è stato costruito a Luanda l'hanno costruito i cinesi, voglio dire, la presenza cinese anche dal punto di vista in tutto il territorio per la costruzione di infrastrutture con uno scambio di materie prime è molto forte, ma in Angola sono molto forti, hanno una notevole presenza anche i russi, soprattutto con i giacimenti di diamanti, ma basta pensare alla Repubblica Democratica del Congo, grandissimo paese, ricchissimo di risorse naturali e minerarie, e il cobalto, che è una cosina molto utile all'Occidente,
per
usare questa cosa, per la maggior parte arriva da lì, e la mano ce l'hanno messa sopra i cinesi. Buona parte del cobalto finisce in Cina, ma come molta parte del legname di quell'area a cavallo tra i due paesi, il Congo belga e il Congo francese, cioè il Congo brasiliano e il Congo francese, il legno spesso parte da quei porti per andare in Cina e poi per essere rivenduto in Europa o in America, e parte senza il rispetto delle regole, cioè una delle regole imposte da questi paesi è che gli estrattori di legno non possono esportare il tronco intero, devono lavorarlo, cioè devono fare le assidi, in buona sostanza, sì. Che è una cosa intelligente, cosa che non fanno i cinesi, che invece portano via i tronchi eccetera eccetera e poi li riportano, ed è anche un modo quello per rispettare le regole dell'Unione Europea sulle regole di taglio, per esempio sulla sostenibilità del taglio della foresta, per cui sono delle regole molto precise a cui devono attenersi le imprese europee che tagliano il legno da quelle parti per poi riuscire a importarlo in Europa. La Cina non rispetta tutto questo e aggira queste regole portando il legno direttamente in Cina, che poi la Cina è così, cioè la Cina non interessa per nulla lo sviluppo di quei paesi.
Va bene, sono le 11.04, è arrivata anche Malafam, c'è la trasmissione che segue l'info del giovedì, e ti dobbiamo lasciare, però magari ci sentiamo per approfondire magari un aspetto che mi veniva in mente prima, cioè le differenze tra le modalità tra il colonialismo vecchio, diciamo quello classico, e quello attuale, cioè le modalità con cui Francia e Inghilterra ad esempio occupavano i territori e mettevano istituzioni oppure rispettavano quelle che c'erano, e invece gli attuali colonizzatori come si comportano una volta che si sono accreditati per un certo territorio e per occuparlo.
Va bene.
Un compito per il futuro. Grazie mille, ci sentiamo.
Grazie a voi e buona giornata.
Salute. Ciao.